Visto l'orario, lascio molti aspetti introduttivi a questo tema dell'etica cristiana per l'ambiente, che evidentemente non riguarda semplicemente l'aria che respiriamo o l'acqua che beviamo, ma l'insieme, diciamo, della vita vissuta in tutti i suoi aspetti. E quindi in qualche misura noi partiamo, diciamo, a discutere, a parlare dell'etica cristiana dell'ambiente, non a partire dall'ambientalismo o dall'ecologismo, che sono termini, diciamo, che hanno assunto un carattere prioritario nel linguaggio di molti politici, ma anche di molti semplici cittadini, quando si deve parlare, diciamo, dell'inquinamento. Noi vorremmo partire, diciamo, da quello che invece dice la scrittura sul tema dell'ambiente, ma a 360 gradi, cioè che ricopre tutta la creazione e ricopre tutte le nostre vite nella loro interezza e complessità e particolarità. Quindi affronteremo, diciamo, questo tema non appunto dal punto di vista sociologico, ambientale, quanto più teologico, con la necessità di dare chiarezza, diciamo, che cosa intende il Signore quando tratta il tema dell'ambiente nella scrittura. E noi affronteremo tre aspetti, come potrete capire riguardano appunto non tutti gli aspetti della vita, ma prenderemo in considerazione tre aspetti che sono comunque da considerarsi aspetti ambientali. E allora per farlo dobbiamo intanto leggere a due testi della scrittura, dal libro di Genesi capitolo 1, in parte è stato rievocato questa mattina, leggeremo dal versetto 20 fino al versetto 31 del primo capitolo e poi dal versetto 8 fino al versetto 17 del secondo capitolo. Genesi 1. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi, riempite le acque dei mari e si moltiplicano gli uccelli sulla terra. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo la loro specie, il bestiame secondo le sue specie, e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia il dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame sulla terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. E ogni animale della terra, e ogni uccello del cielo, e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per il nutrimento. E così fu. Dio vide tutto questo che aveva fatto, ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Capitolo 2, versetto 8. Dio, il Signore, piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi, buoni a nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo era Pison, ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro, e l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure il Dibelio e l'Onice. Il nome del secondo fiume è Gion, ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è Kidekel, che è quello che scorre a oriente della Siria, e il quarto fiume è l'Efrate. Dio il Signore prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Ecco, questa è la parola del Signore questa mattina. E allora, volendo andare velocemente, dicevo, tratteremo tre aspetti che possiamo definire ambientali. Il primo ha come titolo: come il creatore, anche le creature. Cercherò di spiegare molto brevemente che cosa possiamo intendere per questa espressione. Abbiamo letto che Dio si presenta come il creatore di tutte le cose che Lui ha chiamato all'esistenza: del regno animale, vegetale, minerale, terrestre e celeste. Ma solo dell'uomo e della donna dice di averli formati a propria immagine e somiglianza. Versetto 26 del capitolo 1. Tutti gli animali marini, terrestri e celesti Dio benedisse dicendo: crescete, moltiplicate, vi riempite le acque dei mari e si moltiplicano gli uccelli sulla terra. Versetto 22. Ma solo all'uomo e alla donna diede il mandato culturale di dominare ciò che Dio aveva creato. Siate fecondi, moltiplicatevi sulla terra, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e via di seguito. Notiamo inoltre che Dio, il Signore, che aveva formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, fa una cosa particolare. Ci viene detto lì che li condusse all'uomo affinché gli desse loro dei nomi e che fossero in seguito chiamati proprio secondo la creatività che l'uomo ebbe per la circostanza. E questo è un rafforzativo, diciamo, alla responsabilità dell'uomo in tema dell'ambiente, cioè di ciò che Dio ha creato. Genesi 2,19. Quindi questa responsabilità creativa affidata rafforza proprio il mandato del sano dominio. Il mandato implica quindi una responsabilità, abbiamo detto, verso tutto il resto del creato da parte dell'uomo a cui Dio ha affidato, e questo in senso, come dire, di genere, Dio affidato all'uomo. Ma poi il Signore fa una distinzione, e cioè che quando Dio crea e li crea maschio e femmina, indica anche la responsabilità individuale, a prescindere, diciamo, dalla sessualità e dalla cultura. C'è una responsabilità globale, generale, ma c'è anche una responsabilità personale di fronte a ciò che Dio ha creato. E Dio, che ha creato ogni cosa buona, e viene detto molto buona, compreso l'uomo a sua immagine e somiglianza, non ha alcun interesse a distruggere quello che ha creato. Pertanto il mandato affidato all'uomo, abbiamo detto maschio e femmina, è un mandato culturale che, se obbedientemente vissuto, rispettando, diciamo, ciò che il Signore dice, rispecchia in qualche maniera l'attitudine del creatore verso l'intera creazione. E cioè l'uomo è chiamato ad amare ciò che Dio ama, la sua creazione, a proteggere ciò che Dio protegge. Del resto l'affermazione trinitaria, facciamo l'uomo a nostra immagine e conforme alla nostra somiglianza, seguito dal mandato abbiano dominio, ha la forte connotazione di salvaguardia dell'ambiente circostante e si eleva ai valori e sentimenti del creatore. In fondo il mandato culturale riguarda l'intero globo creato, e abbiamo letto che si parla di mare, di cielo e di terra, cioè, versetto 26, di tutto ciò che è visibile e di tutto ciò che è invisibile. All'uomo è stato affidato questa responsabilità culturale, ambientale. Questo è il primo aspetto. Come il creatore, anche le creature. Come Dio ama ciò che ha creato e se ne prende cura, questo è quello che noi siamo chiamati a fare in qualità di cristiani. Il secondo aspetto, dominare, però non è distruggere e danneggiare, perché diciamo può avere anche questa connotazione se mal interpretata. Il sostantivo dominio, infatti, con il passare del tempo a causa del peccato che abbiamo letto, ha perso la sua significanza originale di buona amministrazione, di buon governo, di utilizzo rispettoso delle cose create, è assunto, come dire, un significato di strapotere, di sfruttamento indiscriminato. Viene detto che Dio il Signore, il quale ordinò all'uomo mangia pure di ogni albero del giardino, è lo stesso Dio che disse, che prese l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse, se ne prendesse cura sostanzialmente. Versetto 15, il capitolo 2. Infatti il vero dominio sulla ricchezza, sull'abbondanza e la bellezza della creazione e il vero godimento sarebbero avvenute solo attraverso questa saggia disciplina che passa attraverso l'obbedienza al mandato che il Signore ci ha affidato. Quindi lavorando, custodendo il creato, non secondo i propri criteri, ma seguendo i criteri di Dio, i valori di Dio. Per esempio, i tanti riferimenti agli alberi che abbiamo trovato nel giardino, alberi di ogni specie di frutta. Tra l'altro viene detto piacevoli a vedersi e buoni a nutrirsi, Genesi 2:9, al grande fiume che usciva dall'Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci, 2:10, al paese di Avila dove c'è l'oro, e viene sottolineato che l'oro di quel paese è puro, il riferimento alle pietre preziose, che abbiamo visto il Dibelio e l'Onice, ecco, stanno a sottolineare ulteriormente che il dominare e il lavorare e il custodire abbracciava e abbraccia tutta la realtà creata, proprio in un'ottica di dominio responsabile, di buoni amministratori di beni affidati, ma non di proprietà. Noi non siamo proprietari di ciò che ci è stato semplicemente affidato, ma custodi e lavoratori responsabili. E allora, in forza di questo mandato di lavorare e custodire quel che Dio ha affidato, noi dobbiamo prendere una posizione, di fronte, per esempio, all'ambientalismo. Perché? Avere coscienza etica cristiana dell'ambiente significa respingere energicamente l'accusa di vittimismo che viene rivolta dall'ambientalismo al cristianesimo e anche al capitalismo. Infatti, secondo l'ambientalismo, il cristianesimo avrebbe danneggiato la terra, gli animali e tutti i popoli in genere. Il cristianesimo, proprio in forza dell'idea di dominio, di cui sarebbe vittima, e quindi da qui viene il vittimismo, del dominio della creazione, sarebbe responsabile della gran parte del degrado attuale del nostro pianeta. Mentre i sostenitori dell'ambientalismo, che sono sorti, diciamo, in quest'ultimo ventennio in particolare, sarebbero coi cavalieri, come dire, dell'ambiente, in lotta contro i cattivi inquinatori, e uno di questi, o tanti di questi, sarebbero i cristiani. Loro dicono che dopo aver subito certi danni a causa del cristianesimo, bisognerebbe riconquistare la terra, e ovviamente con i metodi di esclusione da Dio, quale amministratore, vero amministratore della creazione. E ovviamente c'è anche un riferimento dove dice che bisognerebbe riportare la terra agli albori. Gli ambientalisti sarebbero in grado di fare questo, ma è tutto discutibile. Soprattutto noi respingiamo ovviamente questa accusa di vittimismo, mentre in qualità di cristiani, pur avendo una coscienza etica dell'ambiente e pur respingendo, diciamo, questa accusa di vittimismo, dobbiamo però comunque, come dire, ammettere e confessare che non sempre ci siamo però comportati, diciamo, come la scrittura ci insegna, forse lo facciamo ancora, cioè quello di essere dei buoni amministratori, dei sani collaboratori di Dio nel gestire, lavorare, custodire il creato che Lui ci ha affidato. Dobbiamo confessare che a volte, e forse spesso, non so, ognuno di noi può valutare, siamo del tutto disinteressati alle questioni ambientali, per esempio trascurando la raccolta differenziata o buttando per strada quello che sarebbe lecito buttare nella spazzatura in modo differenziato, oppure tutti altri piccoli gesti che nel loro ripetersi quotidiano insieme a migliaia e migliaia di persone che fanno la stessa cosa creano sofferenza, forte sofferenza all'ambiente e costituiscono la deturpazione del territorio. Il 14 di questo mese eravamo in spiaggia con nostro figlio, il nostro nuore e i bambini a Giardini Naxos, che alcuni di voi avete conosciuto qualche anno fa, dove siamo stati in vacanza. Ebbene, in quel giorno la spiaggia era strapiena di gente, soprattutto di molti giovani che avevano già piazzato le loro tende, perché la notte a cavallo tra 14 e 15 fanno i falò, vivono sulla spiaggia. Bene, il giorno 15 era impraticabile la spiaggia. C'era di tutto, e se vi dico di tutto, c'era di tutto. Voi potreste dire, o loro potrebbero dire, ma sì, ma in fondo si è trattata di aver lasciato solo una bottiglia, solo un bicchiere, solo una cicca di sigaretta, solo un pacchetto di sigarette, ma migliaia di persone, vi garantisco che erano migliaia di persone, hanno reso la spiaggia impraticabile. C'era perfino chi ha lasciato la propria tenda. Era un disastro, per potersi accomodare con i bambini abbiamo dovuto fare un po' pulizia nella zona, ma era vergognosamente sporca a causa di questo disinteresse dell'ambiente e del bene comune che ci è stato affidato. E allora mi chiedo se a volte, ecco, non è anche questo il nostro atteggiamento, sfruttare il posto, dire che è un bel posto, ma poi non sentirci responsabili, diciamo, della cura di quel posto. E a questo punto, diciamo, dopo aver rifiutato energicamente l'accusa del vittimismo, è interessante sottolineare, come evidenzia Richard Bachman nel suo libro La Bibbia e l'ecologia, cioè Riscoprire la comunità della creazione, nella edizione Borla di Roma, che è discutibile, dice lui, l'interpretazione che è stata data al verbo custodire. Sostanzialmente c'è chi ha interpretato il mandato di custodire in senso possessivo, come quindi come qualche cosa di cui è diventato proprietario, decidendo a proprio discernimento come trattare o amministrare la sua proprietà. E questa visione fa credere che Dio, che ha creato ogni cosa, poi l'ha affidata all'uomo. E quindi il bene dell'universo e della creazione non dipende più da Dio, ma dipende dall'uomo, perché ne è ormai il proprietario. Dall'uomo dipenderebbe il bene, la sopravvivenza o la distruzione della creazione. Ed è evidente quali sono le conseguenze drammatiche, diciamo, di una concezione di questo genere. Per esempio, l'agricoltore, anche cristiano, si è sentito libero di usare pesticidi senza misura pur di raggiungere il massimo e immediato profitto, con le conseguenze drammatiche, gravissime, sia per il terreno che per quanto riguarda i prodotti, che sono velenosi. Noi mangiamo prodotti pieni di veleno. Si è sentito anche in diritto di non rispettare, per esempio, la legge di Dio, di far riposare il terreno dopo 6 anni, il 7° anno di riposare il terreno. Invece ci sono terreni che ormai per produrre qualche cosa hanno bisogno anno di pesticidi peggiori, superiori, altrimenti quel terreno non produce più nulla. Se solo si avesse dato ascolto al Signore e si fosse lasciato il terreno riposare un anno, ecco, sarebbe stato rifocillante per il terreno. Così come del resto è interessante per noi, non possiamo sostenere 365 giorni all'anno di lavoro continuato senza poter riposare. E beh, il terreno purtroppo, diciamo, è costretto invece a questa forzatura da parte di molti agricoltori. Anche le grandi aziende della raccolta dei rifiuti, in quest'ottica di possesso, errata comprensione del custodire, ha permesso di acquistare ampi spazi di terreni dove sottoporli poi i rifiuti, compreso quelli tossici e industriali. E a volte purtroppo per interessi, come dire, economici sproporzionati in merito alla spazzatura. E tutto questo spesso con la complicità degli amministratori locali e non solo, come ci ha dimostrato qualche anno fa il film uscito in merito, cioè Gomorra. E potremmo allungare la lista di imprenditori, imprese, ma anche singoli cittadini che in forza di questa deformazione del mandato di custodia continuano a trattare la creazione come se fossero i legittimi proprietari, i quali hanno il diritto di fare della propria proprietà ciò che vogliono, senza preoccuparsi che questo potrebbe danneggiare il mio vicino o danneggiare me stesso. Un altro danno ambientale nel quale siamo immersi e verso il quale dovremmo esercitare discernimento e disciplina come cristiani è quello del consumismo sfrenato e della corsa all'accumulo di beni che ben presto cestiniamo perché non più utilizzati. Notate, non più utilizzabili, ma semplicemente non più utilizzati, o perché non utilizzabili perché rotto, perché si crede che ormai quel prodotto acquistato 10 giorni fa è obsoleto, perché è uscito un prodotto nuovo e quindi quello non ha più senso di essere tenuto. Del resto la pubblicità ci propina proprio nuovi prodotti continuamente, dicendoci che quello che hai è un rottame, non ha più valore, non serve a nulla. In fondo ti fa sentire non in linea con i tempi, con la tecnologia attuale. Volendo tornare indietro, dove questa tecnologia non esisteva, ma esisteva un comandamento, questo peccato lo troviamo proprio nella disobbedienza del popolo, che prese, ricordate, porzioni doppie della manna, nonostante il Signore avesse comandato di prendere il necessario giornaliero, cioè di non correre nei campi a prendere la manna e riempirsene i frigoriferi, o pensando che questa era la ricchezza, perché Dio aveva detto che prendendone in più sarebbe andato in putrefazione. C'era un comandamento preciso, ma il popolo decise di non tenerne conto. E forse questo è un po' il danno ambientale che noi causiamo quando facciamo spese alimentari, di vestiti, di beni di consumo, di lusso, oltre il necessario e l'effettiva utilità. In terzo ed ultimo luogo, per concludere, dominare è amare la vita in quanto genere ed è anche amare le risorse come Dio le ha create. Sempre in Genesi 1, versetti 27 e 29 leggiamo che quando Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E dopo aver dato il mandato culturale di dominare, nei termini che abbiamo appena affrontato, viene detto, Dio disse, ecco, io do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. Anche in questo caso chiamo in causa Richard Buchan, il quale dice qualche cosa di interessante in merito a questa, a questo verso. La classificazione del cibo per il nutrimento dell'uomo e della donna che troviamo in questo testo non è una classificazione chiusa. Essa è simbolica a sottolineare la varietà alimentare che Dio mette a disposizione anche in ragione del territorio in cui si abita o si andrà ad abitare. Del resto noi diciamo, abbiamo letto che il Signore ha parlato di verdure dalla terra e di frutti dagli alberi. E questo vi servirà di nutrimento. In questi versetti è fortemente evidente il bene di Dio per la qualità della vita dell'uomo e della donna. E questo bene passa anche attraverso la buona e la sana, diciamo, alimentazione, il buon nutrimento. E in Genesi 1, 27-29 abbiamo letto che Dio tiene uniti questi due insegnamenti di genere e di nutrimento, cioè il genere umano, uomo e donna, e il nutrimento a loro destinato. E quindi viene trattato il tema dell'ambiente a due livelli che analizzo insieme. La sottolineatura della dignità della persona nella sua diversità di genere, quindi maschio e femmina, indica il bene per la vita stabilito da Dio, dal Creatore, e implica che l'uomo e la donna devono attenersi a questo senso di dignità, cioè sono stati creati maschio, sono state create femmine, devono accettare questo senso di dignità e poi nutrirsi di quello che Dio ha dichiarato buono. Il venir meno o mettere in questione per esempio il mandato creazionale e culturale, voler essere ciò che Dio non ci ha fatto o voler essere altra persona, oltre il genere che Dio ci ha fatto, è un danno ambientale. Sapete, l'omosessualità, se vissuta fino in fondo, non crea nascite. E questo è un danno ambientale, oltre morale, evidentemente. Ed è un danno sociale, civico, che le nostre città stanno iniziando a pagarne il prezzo molto fortemente. Qualche tempo fa, proprio a proposito di queste pratiche legate alle nuove relazioni, dove appunto si prende l'utero in affitto, una coppia omosessuale che si è recata sul posto per prendere la bambina che era appena nata, da poche ore, visto la bambina, non è piaciuto, l'hanno abbandonata. Questo è un danno ambientale, oltre che morale. E quella persona che pensava di fare un bene, diciamo, vendendo il suo utero o affittandolo, ne ha avuto conseguenze disastrose sul piano sociale e della convivenza insieme ad altri, oltre che con evidente la sua bimba, che era sua semplicemente perché l'aveva partorito, ma non desiderato. E il testo che abbiamo letto ci parla anche che il mangiare, per esempio, può essere un danno ambientale. Abbiamo detto che il Signore ha detto questo vi servirà da nutrimento. Il mangiare sproporzionato o il rifiutare di mangiare ciò che Dio ha creato e dichiarato buono è un danno ambientale in quanto crea spreco, rifiuto e crea disprezzo. In fondo il bene di Dio per la vita della sua creatura è anche evidente nella sua provvidenza proprio alimentare e nella sana alimentazione o alimentazione adeguata. Quindi ogni eccesso e ogni spreco sono un danno ambientale. Ed è interessante notare che Paolo, scrivendo a Timoteo, profeticamente affronta, diciamo, o per mezzo dello Spirito Santo prevede quello che sarebbe accaduto ai nostri giorni, mantenendo insieme proprio questi due aspetti del genere uomo-donna e dell'alimentazione. Notate, nei tempi futuri alcuni apostateranno della fede, essi vieteranno il matrimonio, cioè aprendo ad altre forme di unione, e ordineranno di astenersi dai cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e ne hanno conosciuta la verità ne usino con rendimento di grazia. Infatti tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere. Quindi la propria sessualità deve essere accettata perché Dio l'ha voluta così. E nulla è da respingere se usato con rendimento di grazia. Noi dobbiamo imparare a dire grazie al Signore per quello che siamo, come uomini, come donne, come bambine, come bambini, e dire grazie al Signore per tutto ciò che provvede ogni giorno per il nostro bene. Perché tutto è santificato, dice Paolo, dalla parola di Dio, dalla preghiera, 1 Timoteo 4:1 e 5. E questo modo di fare, profetizzato da Paolo, è proprio in netta opposizione a ciò che viene detto in Genesi 1:27-29, in cui il siate fecondi e moltiplicatevi era il mandato culturale del matrimonio uomo e donna, semplicemente uomo e donna, e aggiunto il tutto questo vi servirà di un nutrimento, era prendere e godere, prendere dalle mani di Dio e godere con gratitudine e riconoscenza la ricca, abbondante, variegata provvidenza di Dio. Allora, oltre al danno ambientale e sociale, che spero non vi sfugga, diciamo, attraverso queste due forme di rifiuto di quello che Dio ha stabilito, a causa delle diversioni sessuali del nostro tempo, la stessa produzione alimentare, per esempio attraverso, come dire, le forme di allevamenti e di coltivazioni forzate a dismisura, per la continua e sovrabbondante richiesta che viene nei paesi, diciamo, occidentali, sviluppati. A me fa un po' impressione, tra l'altro ho anche quasi smesso di andarci in questi centri commerciali, quando di fronte allo scaffale ti trovi centinaia e centinaia di bottiglie o di prodotti sempre uguali, proprio per darti il senso dell'abbondanza. Devi comprare, devi comprare, devi comprare. Ecco, proprio a seguito di questa sfrenata richiesta si sta creando un serio danno ambientale che noi ovviamente come cristiani in primis dovremmo rifiutare di incentivare. Del resto mi pare che non è scritto da nessuna parte nella scrittura che ogni giorno dobbiamo mangiare carne, pesce, pane fresco di giornata, affettati e poi buttare via quello che avanza, come spesso accade. Non è corretto riempire il frigo a dismisura di alimenti che poi, andando a male, si è costretti a buttare via. Non è corretto riempire i nostri armadi di abbigliamenti che poi diamo via senza averli mai indossati, o perlomeno indossati qualche volta, ma dopo 2 mesi, siccome è venuto fuori un modello diverso, dobbiamo adeguarci e via di seguito. Bene, dalla scrittura prendiamo tutt'altro. Paolo, parlando dell'equilibrio alimentare al fine di evitare sprechi e danni ambientali, disse queste cose: mangiate tutto quello che si vende al mercato senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Mangiate di tutto quello che vi è posto dinanzi, senza fare inchieste per motive di coscienza, 1 Corinzi 10, 25-27. E inoltre aggiunge: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. E se io mangio una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello per cui rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia dunque che beviate o che facciate qualsiasi altra cosa, se fate tutto alla gloria di Dio. 1 Corinzi 10, 23 e 30 e 31. Ecco, in questi ultimi versetti è contemplata la libertà, la sobrietà cristiana nel godimento e della provvidenza svariata del Creatore. ma c'è anche il senso del rispetto del mondo, dell'abbondanza della sua produzione di bene alimentari e non, che però è misurata qui nelle parole di Paolo proprio attraverso la gloria che i credenti danno a Dio nelle scelte ambientali, culturali, alimentari e sessuali che fanno giornalmente. Da tutto questo comprendiamo che l'interesse ambientale di Dio e l'amore per la vita della sua creatura è tale che Dio l'ha estesa anche dopo il peccato. Con la caduta, con la trasgressione, Dio poteva dire: va bene, fuori dal giardino, adesso arrangiati. Ma con il peccato Dio ha rinnovato il suo mandato creazionale. E certamente il mandato dopo la trasgressione ha portato con sé tutte le conseguenze evidenti del peccato, che abbiamo fatto accenno questa mattina ad alcune. Ma tanto era forte l'interesse di Dio per l'ambiente, per ciò che Lui ha creato, per la sua creatura, pur se segnata dal peccato, Dio ha introdotto il valore aggiunto. E questo valore aggiunto è Cristo, in ragione del quale si sarebbe potuto tornare a dominare la creazione proprio in una prospettiva di redenzione. Genesi 3,16. Perché Dio ci vuole redimere, anzi vuole redimere anche il suo creato. Notate, Romani 8,19 dice che attende questo creato pazientemente i figli di Dio per essere rigenerato. Ma prima che del creato, il creatore vuole redimere la creatura, perché la trasformazione della società passa attraverso la tua, la mia, la nostra trasformazione. Dio vuole salvare te, vuole redimere te, perché in questa maniera, essendo trasformati, redenti, che possiamo dare un contributo vero in termini sociali, ambientali. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo trasformi le nostre vite, ci rigeneri in virtù del sacrificio di Cristo. Per questo in Genesi 3,16 è annunciata la venuta di Cristo quale rimedio di redenzione anche per la creazione. Ora, chi ha compreso il valore della vita rigenerata di Cristo, e sto concludendo, avrà una visione ambientale sana e si considererà parte dell'ambiente, pronto a contribuire al bene dell'ambiente, del mondo, in tutte le sfere. Noi ne abbiamo toccati solamente due: la sfera alimentare, quella sessuale, comunque diciamo dell'utilizzo di alcune risorse. Per Dio il contributo ambientale del credente in tutte le sue sfere non sarà, come dire, un'opera di buona volontà francescana. Qualcuno dice: ma sì, facciamo un'opera buona, oggi non ho buttato la spazzatura insieme alle altre, oggi ho fatto qualcos'altro di buono. Questa è una visione francescana, cattolica, ma che non è biblica. Per Dio il contributo ambientale è l'espressione di una vita interamente dipendente dal Creatore, impegnata per il bene della città e dei suoi cittadini, come troviamo scritto in Geremia 29:4-7. Il cristianesimo o il cristiano autentico non vive per se stesso, a posto io, a posto tu, ma vive per colui che lo ha salvato e per il bene di tutta la comunità sociale, e potremmo dire ovviamente partendo da quella familiare, ecclesiale. Ed è un bene che si estende a tutte le etnie. Per esempio, uno dei danni ambientali presenti nel nostro secolo, nelle nostre città, è la discriminazione etnica, culturale. È un forte danno ambientale, perché vuol dire mettere ai margini della città le persone, e quando le persone sono poste ai margini diventano un peso ambientale, creano povertà, e anche questo è un elemento su cui dobbiamo riflettere. Dicevo che Cristo vuole redimere te, infatti Cristo ha dichiarato di essere la porta per i credenti affinché abbiano una vita in abbondanza, esuberante, completa, Giovanni 10:10. Una vita piena, che trovino in Lui il piacere del bene, che trovino in Dio il bene della provvidenza e che vivano nella piena dipendenza da Lui in tutti gli ambiti del vissuto, proprio con questo grande senso di dipendenza da Lui e di sana amministrazione di quanto Egli ci ha affidato, compresa la nostra vita. Un danno ambientale che noi possiamo causare è non avere cura della nostra vita, per esempio l'alcol, l'abuso di cibo, l'abuso di, diciamo, di vizi che possono farci del danno, che questo peserà poi sulla società, perché una persona che si ammala per obesità ha bisogno di essere curata e la società dovrà pagare la sua guarigione, ammesso che si possa. E così per tutte le altre malattie che sono causate proprio a un malsano uso della nostra o un non rispetto della vita che Dio ci ha affidato. E l'alimentazione è un elemento importante per il bene della nostra vita. E io concludo, diciamo, con la lettura di alcuni paragrafi dall'impegno delle Città del Capo del 2010, in cui è trattato il tema dell'ambiente sotto il titolo Amiamo il mondo di Dio, e poi alcuni piccoli paragrafi sotto il tema, diciamo, del genere umano. So che l'abbiamo letto insieme, ma giusto qualche frase. Amiamo il mondo di Dio. Amiamo il mondo della creazione di Dio. Questo amore non è semplice affetto sentimentale nei confronti della natura, cosa che la Bibbia non prescrive in alcun luogo. Ancor meno il culto panteistico della natura, cosa che la Bibbia proibisce espressamente. Si tratta piuttosto della logica manifestazione del nostro amore per il Dio che si preoccupa di ciò che gli appartiene. Al Signore, abbiamo detto, appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. La terra appartiene a Dio che affermiamo di amare e obbedire. Ci interessiamo della terra dunque per la semplice ragione che appartiene a colui che chiamiamo Signore. All'inizio abbiamo detto come il Signore anche i credenti. La terra è stata creata e sostenuta ed è redenta da Cristo. Non possiamo sostenere di amare Dio nel mentre abusiamo di ciò che gli appartiene, che appartiene a Cristo di diritto, di creazione, redenzione ed eredità. Ci interessiamo della terra e usiamo come responsabilità le sue abbondanti risorse, non secondo gli schemi del mondo secolare, ma per l'amore del Signore. Se Gesù è il Signore di tutta la terra, non possiamo separare la nostra relazione che abbiamo con Cristo dal modo in cui agiamo in relazione alla terra. Poiché proclamare il Vangelo che dichiara Gesù è il Signore significa proclamare un Vangelo che include la terra, poiché la Signoria di Cristo si estende su tutta la creazione. L'interesse per il creato è dunque un tema del Vangelo nell'ambito della Signoria di Cristo. Un tale amore per la creazione di Dio esige che ci ravvediamo per la parte che abbiamo avuto nella distruzione, nello spreco, nell'inquinamento delle risorse della terra per la nostra collusione con l'idolatria tossica del consumismo. Al contrario, ci impegniamo in una interessante e profetica responsabilità ecologica, e poi si dicono altre cose. E poi per quanto riguarda il tema del genere, camminare nell'amore rigettando l'idolatria della sessualità disordinata. Il disegno di Dio per la creazione è che il matrimonio sia costituito dalla relazione dedita e fedele tra un uomo e una donna, nella quale essi divengono una carne è una nuova unità sociale distinta dalle loro famiglie di provenienza e che i rapporti sessuali sono espressione di quella unica carne, che siano goduti esclusivamente nel vincolo matrimoniale. Questa unione sessuale, amorosa unione sessuale del matrimonio in cui i due diventano una, riflette la relazione di Cristo con la Chiesa. Riconosciamo il nostro bisogno di una profonda umiltà e di coscienza del fallimento di questo campo. Desideriamo davvero vedere i cristiani sfidare le culture che ci circondano con il vivere secondo gli standard a cui la Bibbia ci insegna. Cioè qui ci viene proposto il tema del rifiutare le nuove forme, diciamo, di relazione che non siano secondo la Scrittura. Allora, Signore, ci renda responsabili sempre di più della nostra vita, responsabili di questa vita che ci è data per amministrarla, per il bene del Signore, per il bene della collettività e di tutto ciò che il Signore mette a nostra disposizione, ricordando che non ne siamo i proprietari, ma che siamo semplici amministratori, e il Signore ci chiederà conto di come abbiamo amministrato la nostra vita, di che cosa ne hai fatto tu dell'Evangelo che ti chiama al ravvedimento quando Egli ti incontrerà per definire la tua situazione. Allora il Signore ci benedica e ci dia veramente questo senso di sottomissione alla sua santa parola.